Vogliamo pregare e chiniamo il capo. Misericordioso Padre Celeste, mentre veniamo a Te questa sera, in questa occasione, e possiamo parlare al Tuo popolo, riconosciamo la grande necessità di quest'ora e vediamo anche la possibilità dell'effusione dello Spirito Santo. Desideriamo avvicinarti a Te nel modo giusto e perciò veniamo nel nome di Gesù Cristo e Ti preghiamo, abbi pietà di noi. Padre, riconosciamo che davanti a noi ci sono coloro che Hai riscattato con il Tuo sangue, o Signore. Per noi questo lavoro sarebbe troppo difficile, perciò Ti preghiamo, possa lo Spirito Santo venire, prendere la parola e darcela, e darci le cose di cui abbiamo bisogno. Signore, Ti chiedo di esaudire i desideri del nostro cuore. Guarisci i malati, salva i perduti, consola gli scoraggiati e rivelati in mezzo a noi. Signore, fa qualcosa di speciale per noi questa sera. Signore, ricordiamo che dopo la Tua risurrezione, coloro che tornarono dalla tomba vuota erano felici, eppure hanno visto e testimoniato che Sei risorto. Altri erano in cammino verso Emmaus, Tu hai parlato loro lungo la strada e alla fine della giornata Ti hanno invitato a entrare. Siamo di nuovo alla fine di una giornata, Ti preghiamo, vieni. Tu ci hai aiutato durante il giorno, aiutaci ora. E come allora hai aiutato Cleopa e il suo amico, fa qualcosa. Ti hanno riconosciuto perché hai fatto qualcosa che avevi fatto prima della crocifissione. Tu sei risorto, Ti manifesti ai Tuoi. Loro hanno potuto andare e dire, in verità è risorto. Rivelati oggi in mezzo a questa assemblea e fai ciò che hai fatto prima della Tua crocifissione e dimostra che dopo quasi 2000 anni sei vivo e sei lo stesso Dio. Ci affidiamo a Te con le nostre preghiere, le portiamo sul Tuo altare d'oro e Ti invochiamo nel nome di Gesù Cristo, chiedendoti esaudisci le nostre suppliche. Amen. Amen. Potete sedervi. Oggi è stata una giornata insolita. Già a colazione eravamo in tanti fratelli e sorelle. Sono stato spesso a tali colazioni che facciamo insieme come questa, ma oggi è stata un'eccezione. Siamo stati serviti con tanta gentilezza, c'era cibo e bevande in abbondanza. Già questa mattina abbiamo vissuto una vera e propria festa. E le sorelle si sono premurate di riempire le tazze di caffè e di soddisfare ogni nostra esigenza. Non è mancato nulla, nessuno è dovuto andare via affamato. E oggi ho avuto l'opportunità, come mai prima d'ora, di parlare in una sinagoga ebraica. È stata un'esperienza meravigliosa. Abbiamo avuto una splendida comunione con il fratello Michelson, credo che abbia il titolo di dottore. Ho sempre desiderato incontrarlo, l'ho sentito alla radio, un vero uomo preoccupato per il suo popolo. Desideravo incontrarlo da tempo, ma allora era in Palestina presso il suo popolo, nel suo cuore c'è la sofferenza per i suoi cari. Mi è stato detto che ha 76 anni. Qualcuno mi ha chiesto, fratello Branham, quanti anni hai? Ho risposto, appena compiuti 25. E lui mi ha chiesto, quanti giorni sono passati? Ho risposto, 27 anni, dopo i 25 anni. Pensavo di essere già vecchio, ma quando ho sentito che lui ne aveva 76, mi sono sentito di nuovo giovane e ho pensato che avrei potuto ancora servire il Signore se lui lo avesse permesso. E vedo qui altri che sono con me, vecchi guerrieri del Signore. Succede qualcosa in noi quando sentiamo che ci sono persone ancora più anziane che servono il Signore. Ora penso a F.F. Bosworth, un vecchio combattente. Quando era in punto di morte, mi sono affrettato ad andare a salutarlo. Avevo 84 anni. Era tornato con me dall'Africa. Le sue braccia erano diventate magre, il suo corpo debole. Lui alzò le mani, anch'io lo abbracciai e dissi: padre mio, ecco che arrivano i carri e i cavalli le carrozze infuocate dal cielo. E lui disse: fratello Brane, questa è l'ora più bella della mia vita. Io dissi: non sai che stai morendo? Egli rispose: non posso morire, sono già morto 60 anni fa. Disse: mi sto solo preparando a cambiare residenza. Ha sempre avuto senso dell'umorismo. Abbiamo parlato insieme e lui ha detto: fratello Branham, di tutto il tempo del mio ministero, questo è il momento più glorioso. Tutto ciò per cui ho vissuto questi 60 anni è stato Cristo. E disse: da un momento all'altro verrà a prendermi per portarmi a casa. Era meraviglioso. Prima che morisse è stato come se avesse perso la coscienza e poi si fosse risvegliato e si fosse alzato e avesse stretto la mano a quelli che lo avevano preceduto. Oh, la vita di questi grandi uomini ci fa riflettere e dire: Signore, dammi una vita così. Era un uomo consacrato, un uomo santo. Vedete, dovremo alzarci con questa generazione, saremo giudicati. Sapete, ho servito il Signore per 33 anni, ho detto a mia moglie: e se un mattino forse il mattino del mio compleanno, voi sapete che ho visto spesso l'angelo del Signore e la luce, se il Signore Gesù fosse lì e mi chiedesse qual è la tua richiesta, io rispondessi: Signore, vorrei vivere a lungo per servirti. E lui direbbe: bene, ti sarà dato, diventa giovane, vivi per me e servimi. Ma non sarebbe giusto, perché se io avessi 20 anni e mio figlio ne avesse già 27 e mia moglie 43, non sarebbe giusto. No, vedete, le cose seguono il suo corso, come Dio le ha disposte. Ho pensato: cosa chiederei se vedessi il Signore? Ho pensato: non potrei chiedere questo. Allora qualcos'altro. Le persone a cui ho predicato nella mia generazione, con loro devo presentarmi davanti al Signore, con questa generazione, e confermare la parola che ho predicato. Vedete, è per questo che non può essere altrimenti. Ho pensato che, per quanto ne so, sono in buona salute, ho ancora una buona vista, sono forte e sono così grato per il ministero che mi ha affidato. Ho fatto del mio meglio e ho detto: Signore Gesù, ti sono così grato per ciò che hai fatto con me, per la grazia di Dio. E se posso fare un'osservazione, vi prego di comprenderla bene. C'era una donna di colore a una conferenza e improvvisamente ha chiesto di poter rendere testimonianza, come ha detto, per la gloria di Dio. Si è alzata e ha detto: non sono ciò che dovrei essere, non sono ciò che vorrei essere, ma non sono nemmeno quella che ero una volta. È stato molto bello. Sono così grato di non essere più quello che ero una volta, e credo che lo siamo tutti, perché siamo passati dalla morte alla vita. Se oggi ci sono persone qui che non hanno ancora questa certezza, confido in Dio che la riceverete e che la vostra anima sarà ancorata nel porto della pace prima di uscire dalla porta. Vedete, si fa sempre tardi, ma cercherò di lasciarvi uscire in tempo. Non voglio iniziare a predicare perché potrebbe durare 6 ore. Recentemente ho predicato per 6 ore, quindi so che non volete che inizi a predicare. Leggerò solo un passo delle scritture e poi ne parlerò brevemente. Non so se pregheremo per i malati, forse avremo una linea di preghiera. Non so cosa voglia il Signore. Voglio solo rimanere alla Sua presenza, entrare e poi aspettare che mi dica cosa devo fare. Credo che questo piaccia a tutti noi. E i predicatori dovrebbero farlo. I predicatori non dovrebbero stare con le persone in compagnia prima del culto, ma in silenzio alla presenza di Dio. Io ho fatto così prima di un culto. Non parlo più dalle 3 del pomeriggio, ma resto da solo. Bene, come lettura delle scritture, leggiamo dalla lettera agli Ebrei, capitolo 6, versetto 13. Mi piace leggere questa parola perché so che questa parola non può fallire. La mia parola è parola umana, ma quando leggo questa parola so che è sufficiente per fissare la nostra ancora in essa. Ascoltiamo attentamente. Vi lascio un momento per aprire il passo della Bibbia. Ricordate, non dobbiamo venire in chiesa solo per compiere qualcosa di religioso, no. Dobbiamo venire per adorare in spirito e in verità. Dobbiamo essere profondamente sinceri e convinti del motivo per cui veniamo. I giorni stanno diventando sempre più malvagi e il tempo sta diventando sempre più malvagio e desideriamo che ogni momento conti per l'eternità, specialmente quando siamo nella casa del Signore. Stasera vedo qui una giovane donna su una sedia a rotelle, poi un giovane uomo là e altri che sono seduti qui. E lì c'è una donna di nuovo in una sedia a rotelle e poi un'altra donna su una sedia a rotelle, una signora anziana, alcuni con problemi cardiaci. Forse hanno ascoltato centinaia di sermoni, ma stasera sono qui per ricevere aiuto. Forse quelli sulla sedia a rotelle vivranno ancora a lungo, altri potrebbero essere qui con il cancro e morire nei prossimi giorni se non succede nulla. Forse qualcuno con problemi cardiaci sembrano in buona salute, ma un coagulo di sangue sta già salendo e se non succede nulla moriranno. E forse ci sono qui persone che non conoscono ancora il Signore Gesù e sanno che se non lo conoscono nella potenza della sua risurrezione e nel perdono dei loro peccati saranno perdute quando moriranno. E forse ci sono persone qui che sono state giustificate, ma non sono ancora nate di nuovo attraverso lo Spirito Santo. Vedete, tutti noi abbiamo bisogno di qualcosa. Oh, se solo avessi alcune gocce del sangue di Gesù Cristo, quanto lo apprezzerei, asciugherei le mie lacrime per non versarlo, perché saprei cosa ho. Farei attenzione ad ogni passo che faccio e starei attento a dove metto i piedi, perché saprei come trattare il sangue del Signore. Ma sapete, davanti a me siedono coloro che sono stati acquistati e redenti dal suo sangue. Egli ha versato il suo sangue per voi. Siete voi che lo avete vissuto. Oggi ascoltate il suo Vangelo. Quanto devo essere sincero per dirvi la verità. Dio mi chiamerà a rispondere nel giorno del giudizio. Vedete, questa è una grande responsabilità, specialmente per coloro che sviano le persone. Ebbene, siamo sinceri e onesti e preghiamo leggendo ora da Ebrei 6, versetto 13. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso. Voglio incominciare di nuovo. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso. Di certo, certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti, gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione, noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Che Dio benedica la sua parola mentre ne parliamo ora, finché non ci dirà cosa dobbiamo fare. Vorrei parlare della conferma e della prova. Sembra che le persone vogliono sempre una conferma o una prova. E ancora di più, in un'epoca in cui le persone si mostrano scettiche e guardano con diffidenza tutto ciò che accade. Abbiamo bisogno di conferme e abbiamo bisogno di prove per essere sicuri di ciò che diciamo. Ad esempio, se qualcuno ricevesse in regalo un'auto e gli venisse consegnato il certificato di proprietà, anche se non avesse ancora visto l'auto, ma avesse già in mano il certificato di proprietà, saprebbe che l'auto gli appartiene. Lo stesso vale per il dono di un terreno, per esempio. Se abbiamo ricevuto il titolo di proprietà, l'atto di vendita che abbiamo visto il terreno o meno, esso ci appartiene. Come l'auto ci appartiene quando la riceviamo in regalo, che l'abbiamo visto o meno, perché abbiamo il titolo di proprietà, e nostra proprietà è ciò che è registrato come proprietà in esso. Una prova per noi che possediamo ciò che è scritto in questo atto di proprietà. Qui nella lettera agli Ebrei ci viene detto, e in particolare in Ebrei 11, che la fede è una sostanza, una speranza delle cose che non abbiamo ancora visto, è una convinzione, una sostanza. Non è solo una speranza. La maggior parte delle persone arriva con una speranza. La fede è una sostanza, non qualcosa che si spera soltanto. Quando la fede vi ha conquistato, avete una sostanza, non solo qualcosa di mistico, ma avete conquistato qualcosa. Lo sapete, nessuno può allontanarvi da essa, ne siete sicuri, lo avete nelle vostre mani, è vostro. Per esempio, se fossi affamato e morente e una pagnotta di pane mi salvasse la vita e una pagnotta costasse 25 centesimi e qualcuno mi desse 25 centesimi, Allora saprei di avere in mano il prezzo di acquisto e il potere d'acquisto per quella pagnotta di pane. E potrei già essere felice che la mia vita sia stata salvata perché ho il potere d'acquisto per il pane nelle mie mani. Così è con la fede è qualcosa che possedete. E sapete di averla quando avete ricevuto la fede e sapete che Dio è lì e vi dà ciò che gli chiedete. Vedete, anche se la guarigione non è ancora immediata, qualcosa è radicato in voi. Vi dice che sarete guariti, quindi siete già felici sulla sedia a rotelle, come se foste già sulla strada e lodaste Dio. Perché avete già la prova, avete già questa prova, vi appartiene. Non è nulla di mistico, non è un'ipotesi, ma una sostanza. E tutto ciò che è sostanza è qualcosa, un oggetto, qualcosa che esiste, che avete afferrato. Ebbene, è qui che tante persone falliscono e non ricevono la loro guarigione. Hanno una speranza invece che una fede. Sperano di essere guariti e hanno una fede immaginaria. Ma quando la fede è davvero dentro di voi, allora avete una sostanza. È qualcosa di reale, vi aggrappate ad essa. Oh, vorrei avere ora questa fede spontanea. Mi dispiace non averla. Ma l'unica cosa che mi dà grande fede è quando vedo qualcosa in una visione. Se Dio mi mostrasse, mi dicesse vai al cimitero dove giace George Washington, risveglialo dai morti, inviterei tutto il mondo a osservare come avviene, perché avrei fede in ciò che mi sarebbe stato detto. Perché avrei fede in ciò che mi sarebbe stato mostrato, perché Dio non ha mai fallito, ogni volta ha confermato ciò che ha detto. Credo che questa sia la verità. Vedete, è una cosa che è stata edificata. Già da ragazzo avevo delle visioni e nessuna di esse si è mai rivelata errata. Ogni volta era la verità. Per questo ho fede in ciò che lui dice. Spesso mi sono chiesto perché non supero questo limite e che le persone possano semplicemente sperimentare Dio. Ma vedete, il Signore Gesù, come Emanuele ha detto in Giovanni 5, versetto 19, in verità vi dico che il Figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare dal Padre. Vedete, Lui ha visto per primo e il Figlio ha fatto allo stesso modo. Vedete, deve accadere qualcosa che causi questa prova e questa conferma. Ora, se Dio dice che pioverà, non sarebbe difficile sapere che pioverà. Se ora possiamo applicare questo, sia che vediamo una visione o sentiamo la voce udibile del Signore, o in questo modo, ascoltando la parola scritta di Dio, ebbene, se Dio viene in mezzo a noi e ci dimostra se stesso dandoci lo Spirito Santo e noi parliamo in lingue e abbiamo l'interpretazione e invia doni o profezia e se Dio si rivela in un luogo e le cose vengono dette e viene dimostrato, ripetuto più volte che è la verità e non fallisce mai. Questo dovrebbe edificarci al punto che ci aggrappiamo a questa parola, che non la lasciamo andare finché la prova non diventa evidente e Dio potrebbe farlo. Temo che molti non osino farlo e che non rimaniamo in silenzio abbastanza a lungo e non riconosciamo la nostra posizione in Cristo. La maggior parte delle persone, forse non sapete cosa intendo, ma la maggior parte delle persone dall'esterno guarda una riunione come questa come a una sorta di magia senza capire cosa dicono. E forse dovremmo dire che molte cose sono state false, sono state rappresentate in modo errato. Ma prima di poter avere un dollaro falso dovete averne uno vero, dal quale il falso è stato contraffatto. Vedete, il vero viene sempre prima. E così come ci sono molte cose false, devono esserci anche quelle vere. C'è un vero Spirito Santo, c'è una vera guarigione divina, c'è un vero potere di Dio, una vera fede nella parola di Dio. E questa è la conferma, qualcosa che è radicato. Oh, com'è meraviglioso che sia confermato. Vedete, gli uomini lo cercano e nell'uomo Dio lo ha creato così. Dio ha plasmato l'uomo in questo modo. Per questo se l'uomo è stato creato in questo modo, Dio fa qualcosa per soddisfare il desiderio dell'uomo. Dio è un Dio buono, come ora Robert ha spesso osservato. Dio è un Dio buono, ma non esagerate, perché anche un Dio giusto. Come ha detto recentemente un giovane, Dio è così buono che non si preoccupa affatto di ciò che faccio. No, non è così. Vedete, non dovete mettere in discussione la sua parola, non dovete fraintenderla, ma interpretarla, ma crederla così come è scritta. Vedete, perché modificando una sola parola fin dall'inizio sono venute tutte le difficoltà sulla terra. Ha causato tutte le difficoltà, le sofferenze, le malattie e così via. Non lasciate che le cose accadano, ma credete a ciò che Dio ha detto e promesso. Forse non ho la fede che aveva Enoch quando quel pomeriggio fu improvvisamente portato in cielo. Vorrei avere quella fede, ma se qualcuno avesse quella fede non mi opporrei, non gli sarei di ostacolo, ma la rispetterei e lo apprezzerei. Ebbene, Dio parlò ad Abramo e gli fece la promessa, e Dio ha confermato la promessa e gli ha dato la prova facendo un giuramento. E Dio non può mentire, e non solo, Dio ha anche giurato. Dio ha prestato un giuramento su se stesso, perché Dio non poteva giurare su nessun altro se non su se stesso, e ha giurato su se stesso che la promessa sarebbe stata data ad Abramo e alla sua discendenza, cioè alla discendenza dopo di lui, alla discendenza al singolare, Cristo. Ecco, Cristo è la discendenza di Abramo, e se siamo in Cristo e abbiamo la vita di Cristo in noi, allora siamo figli di Abramo ed eredi secondo la promessa. E Abramo, dopo aver ricevuto la promessa, non vacillò per incredulità, ma divenne sempre più forte, rendendo gloria a Dio per 25 anni per qualcosa di impossibile che credeva sarebbe accaduto. Vedete, Sara aveva 65 anni e Abramo 75. Quando il Signore fece loro la promessa e lui continuò a lodare Dio perché avrebbe mantenuto la sua parola. Spero che non pensiate che lo dica solo per dirlo, ma voi conoscete la storia di Abramo. Forse Abramo chiese a Sara dopo le prime settimane, forse dopo il mese successivo. È successo qualcosa? No, ma gloria a Dio, sarà un miracolo straordinario e avremo un figlio. Perché? Egli credette a Dio, si aggrappò a qualcosa, poté prendere Dio in parola, ebbe qualcosa a cui afferrarsi. Tenetevi saldi alla promessa di Dio. Ora vedete, gli anni passarono, non succedeva nulla, passarono diversi anni, gloria a Dio, hanno fatto tutti i preparativi necessari, sapevano che il bambino sarebbe venuto perché Dio lo aveva promesso e noi siamo figli di Abramo, spiritualmente parlando, in Cristo. Dovremmo aggrapparci a ogni promessa di Dio e ringraziare Dio come se fosse già stata adempiuta, perché Dio ha parlato e non può mai ritirarsi. Ora, quando Dio prende una decisione, la decisione che Dio prende per la prima volta deve sempre rimanere tale, perché è infinito, è perfetto, è onnipotente, è onnisciente. Tutte le sue promesse e tutte le sue decisioni sono irrevocabili. Dio è il Dio infinito, è perfetto in ogni decisione, non ha mai bisogno di modificarle, sono perfette fin dall'inizio, non ha mai bisogno di ritrattarle. Io posso fare una promessa, non lo so, forse dovrò ritirarla. Dio non ne ha bisogno. Quando Dio viene invocato per guarire una persona che era malata, sulla base del fatto che Dio ha guarito il primo, deve guarire il prossimo e tutti gli altri. Se qualcuno era perduto e si è rivolto a Dio e desiderando sperimentare la salvezza, oggi la stessa via è sotto il sangue versato dell'agnello. Vedete? Solo attraverso la fede nella sua parola riceviamo la salvezza e la guarigione. Ebbene, Dio, dopo aver confermato, vorrei che avessimo più tempo. Dopo aver fatto la promessa ad Abramo, Dio la confermò e gli diede la circoncisione. Era un segno ed era sulla sua carne. Ora, adesso sto parlando a un pubblico misto, ma voi mi considerate come vostro fratello. Quando Abramo divenne vecchio e, come dice la Bibbia, il suo corpo era morto, poteva guardare il segno nella sua carne e sapere che quella era la prova di Dio che avrebbe mantenuto la parola della promessa. Guardò alla prova. Dio fece la promessa, poteva dire che io abbia 90 anni o Sara, che lei possa ancora far questo, ma Abramo guardò alla prova che Dio aveva detto, questa è la prova, e diede gloria a Dio e divenne sempre più forte, perché era una prova, una conferma che Dio glielo avrebbe dato. Egli promise anche che i suoi figli avrebbero vissuto in terra straniera per 400 anni e quando fossero stati lì per 400 anni li avrebbe condotti fuori. Lì furono ridotti in schiavitù e sembrava che Dio avesse voltato loro le spalle. Ma secondo la sua promessa egli ebbe pietà di loro. Dio deve mantenere la sua promessa. Gli egiziani maltrattavano gli israeliti, le loro figlie e così via, loro dovevano lavorare lì come schiavi. Veniva dato loro pane ammuffito e così via. Erano oppressi e sembrava strano che Dio permettesse tutto questo, ma a volte Dio permette che accadano certe cose in modo particolare, ma mantiene sempre la sua parola. E quando il tempo della promessa si avvicinò, dal deserto venne un profeta con il così dice il Signore. E quando il tempo della promessa si avvicinò, dal deserto venne un profeta con il così dice il Signore. Una colonna di fuoco scese, il compito fu assegnato e lui portò loro la parola del Signore e disse: ho udito il grido del popolo e ricordo la mia promessa. Ecco, egli si ricordò della sua promessa, anche disse loro: c'è una terra preparata, una terra bella, una buona terra che zampilla latte e miele. Nessuno doveva soffrire la fame, potevano andare in quella terra meravigliosa. Nessuno di loro era mai stato in quel paese, non sapevano nulla di quel paese, ma dovevano agire con fede sulla base della promessa per entrare in quel paese. E agirono con fede, lasciarono l'Egitto sotto la guida di Dio e del suo profeta che parlò loro di una terra migliore. E uscirono dall'Egitto e arrivarono a Cades Barnea. Fu lì che Giosuè, il grande eroe di guerra tra loro, attraversò il Giordano con Caleb per esplorare il paese. E tornarono con la prova che quella terra era una terra buona e che la parola di Dio era perfetta e le sue promesse vere, ne avevano la prova. Avevano la conferma che la terra esisteva, avevano qualcosa nelle loro mani che dimostrava che la terra era esattamente come Dio aveva detto. Due uomini portavano i grappoli d'uva, la gente poteva assaggiare e vedere che la terra era buona. Era una conferma che Dio mantiene la sua promessa. E poi Israele attraversò il Giordano e conquistò la terra e la divisero tra loro. Erano un popolo, una nazione. Vedete, nutrivano i loro figli, si prendevano cura di loro e vivevano lì. E Dio incuteva timore a tutte le altre nazioni. Ma poi, dopo molti anni, hanno comunque dovuto costruire dei cimiteri, perché i vecchi combattenti della fede giunsero alla fine del loro cammino e morirono. E allora si videro le tombe e in quella terra meravigliosa che Dio aveva promesso furono costruite delle tombe. Dovettero morire nonostante fossero nella terra buona e godessero dei suoi frutti. Ma poi un giorno venne il Signore dei Signori, il Re del Re, e parlò di un'altra terra. Egli disse: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Vedete, tutti coloro che sono stati fedeli, anche se dovete morire, lì c'è un paese in cui non moriremo più, lì c'è la vita dopo la morte. Che promessa per gli uomini! Molti devono essere rimasti stupiti da ciò che Dio ha preparato, ma anche lui giunse all'ora del giudizio. Ha preso su di sé il nostro giudizio sul Golgota, perché su di lui è stato posto il peccato del mondo che egli ha portato sul Golgota. e attraversato il Giordano della morte, entrando nell'altra terra, e dopo essere stato morto per 3 giorni e 3 notti è uscito. È morto e la terra ne ha dato testimonianza, il sole si è oscurato e la terra ha tremato, le rocce si sono spaccate, ma il terzo giorno è risorto come prova che c'è vita dopo la morte e che dopo la morte non moriamo più. Grazie a te, Signore, c'è vita dopo la morte. Egli disse ai suoi discepoli: vi do già il pegno, l'acconto, la prova di ciò, come aveva dato ad Abramo attraverso la circoncisione. Ma rimanete a Gerusalemme finché sarete rivestiti, finché avrete la conferma, finché avrete la prova. E loro attesero, e il decimo giorno venne dal cielo un rombo come di vento impetuoso e riempì tutta la casa dove erano seduti. E tutti furono riempiti di Spirito Santo e apparve loro lingue come di fuoco e parlavano in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Che cosa era? Era la prova che il nostro Giosuè, il Signore Gesù, il nostro Salvatore, era tornato dalla terra meravigliosa e ci aveva dato la prova: quando moriamo continuiamo a vivere. Una conferma, una prova. E ora, dopo quasi 2000 anni, possiamo ancora vedere e percepire dove eravamo una volta, lì nella sporcizia del peccato. E il peccato è incredulità, questo è il peccato originario, l'unico peccato. Una volta stavo predicando nella chiesa metodista in qualche luogo e improvvisamente una donna mi interruppe. Ho detto: bere da solo non è peccato, l'adulterio e le bugie, il furto e tutto il resto. E all'improvviso questa sorella consacrata ha detto: ti prego, dimmi finalmente cos'è il peccato. E ho risposto: l'incredulità, fate tutte le altre cose perché non credete, se credeste non le fareste. Tutte queste sono conseguenze dell'incredulità e della disubbidienza, ma la giustizia è un attributo della fede. Guardate la conferma, la prova, guardate dove eravate e guardate dove siete arrivati. Il Signore vi ha elevati, siete morti con Lui, siete stati sepolti con Lui e siete risorti con Lui e trasferiti nello spirituale questa sera. Siete risorti con Lui e siete stati trasportati nei luoghi celesti con Gesù Cristo. E tutti i demoni devono esservi sottomessi. Siamo seduti nella presenza vivente del Signore Gesù. Dovete afferrare qualcosa. Vedete? È la stessa prova, lo stesso fondamento, la stessa fede che è stata trasmessa una volta per tutte ai santi. La stessa fede farà lo stesso oggi. Guardate il Signore Gesù che cammina tra noi. Guardate dove eravamo una volta. Eravamo morti. Ora siamo vivi. E così come siamo morti e seppelliti con Lui, risorgeremo con Lui. Siamo risorti con Lui. Amen. Ora mi sento bene. Perché? Siamo morti e la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, sigillata dallo Spirito Santo. Posso guardare indietro da dove ero. Guardate, Branham è morto 33 anni fa. Siamo una nuova creazione in Cristo. Siamo risorti con Lui e ora sediamo con Lui nei luoghi celesti con l'autorità della Sua parola. E ogni diavolo deve esserci sottomesso e nulla ci danneggerà. Egli disse: nel mio nome scacceranno i demoni, imporranno le mani sui malati, se berranno qualcosa di mortale non li danneggerà. Questa è la sua promessa, è una conferma della sua promessa. Oh, che possiamo confessare le nostre debolezze e che Dio possa darci forza e fede nella presenza vivente di Gesù Cristo questa sera, il Figlio di Dio. Ero qui con due miei amici a febbraio, quando eravamo in Arizona con due miei amici. Abbiamo visto due stelle e abbiamo notato quanto fossero vicine l'una all'altra, e non sappiamo quanto siano lontane e quanto siano effettivamente distanti l'una dall'altra. E ho detto: pensate il Dio che ha creato l'universo, che ha creato l'intero sistema stellare, che ha creato il cielo e la terra con la sua parola creatrice che ha pronunciato. Vedete, una parola è un pensiero espresso. Dio pensò, poi lo espresse e lo pronunziò, e così avvenne. E il mondo è stato formato dalla parola di Dio, e ciò che vediamo o non vediamo è avvenuto attraverso la parola di Dio. Egli ha parlato e deve avvenire. Vedete, ciò che dice la sua parola deve avvenire. Se solo potessimo prenderlo in parole e vedere ciò che ha promesso per gli ultimi giorni. Egli fa lo stesso come nei giorni di Sodoma e così via, che noi afferriamo la parola promessa. Vedete che noi ancoriamo la nostra fede nel porto della pace. Inchiniamo il nostro capo. Signore Gesù, si tratta di una conferma. Ti ringraziamo per la tua divina presenza questa sera. Oh, se solo le persone potessero comprendere quale autorità hanno in te. Oh, quanto sarebbe grande, Signore, se solo potessero crederci e avere fiducia. Oh, che possono afferrare il loro sostegno attraverso la fede questa sera. È stato predicato loro, l'hanno letto nella Bibbia, hanno visto altri che hanno messo in pratica la fede. Oh, grande Dio del cielo, tu che sei onnipotente, che ti sei fatto carne e hai dimorato tra noi, stasera ti sei fatto carne nella nostra carne attraverso lo Spirito Santo e rendi viva per noi la parola che hai pronunciato. Concedi questa sera che tutti i credenti vedano e siano guariti, e che tutti gli increduli abbiano gli occhi aperti alla presenza di Gesù Cristo, e che possa avvenire una conferma della tua risurrezione. È lo stesso Dio di Giosuè, il nostro Dio. Signore, come Giosuè sei tornato dall'altra terra e ci hai mostrato i tuoi frutti. Ora siamo considerati morti, morti con te, la nostra vita nascosta con te in Dio. Tu ci hai trasferiti nei luoghi celesti. Oh Dio, fa che gli uomini lo capiscono, e noi ti lodiamo nel nome di Gesù Cristo. Con le nostre teste chinate vorrei ora porre la domanda con devozione e riverenza, e vorrei che voi rispondeste dal profondo del vostro cuore. Vi esorto davanti a Dio a farlo. Se non avete ancora ricevuto questa promessa di vita eterna e sapete che lo Spirito Santo è all'opera nella vostra vita e volete riceverla ora, mentre avete il capo chino, alzate le mani dicendo: prega per me, fratello Branham. Dio vi benedica. Bene, forse qualcun altro. Voi dite: fratello Branham, prega per me. Desidero questa conferma nel mio cuore. Voglio essere radicato in Cristo, voglio portare i miei peccati sotto il sangue e avere la pace di Dio che supera ogni comprensione. Lo volete adesso? Voglio pregare per voi. C'è qualcun altro che vuole alzare le mani? Grazie. Lodate il Signore, questo è bene. Continuate ad alzare le mani, vedo anche voi là in fondo, pregate tutti, anche voi predicatori, Lui vi vede tutti. Egli vi vede, continuate a pregare. Giovane uomo, continuate a pregare, bene. Padre Celeste, hai visto le loro mani alzate? E secondo quello che sappiamo, il peso ci terrebbe le mani abbassate. Ma c'è stato qualcosa, lo Spirito che ha preso la decisione loro, ha fatto sì che hanno alzato le mani. Qualcosa ha parlato loro, il Dio del cielo, e loro hanno voluto essere giusti con Lui, hanno alzato le mani. Padre, ti prego, sii con loro, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quanti qui e sono nell'edificio, ho cercato di fare un appello all'altare, ma lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo mi ha fermato. Può sembrare strano, ma è successo. Egli disse: non hai ancora dato la conferma della mia presenza. Quanti di voi sono venuti per affinché si preghi per voi e credono che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, sia qui presente? Alzate le mani ovunque, grazie. Un momento, forse un po' più tardi, voi pregate e chiedete a Dio dicendo: Signore, io credo, e il predicatore lo ha predicato, altri lo hanno letto, e so che Tu sei il sommo sacerdote che hai compassione delle nostre debolezze. È scritto che Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Voglio toccarti, Signore, e se il fratello Branham ci ha detto la verità, lui non ci conosce, non sa nulla di noi. Parlaci attraverso le sue labbra, come hai parlato attraverso le labbra di Cristo in quel giorno, alla donna al pozzo o alla donna che aveva il flusso di sangue, e dite semplicemente: Signore, ora Ti tocco. Sapete, un dono è come inserire una marcia, se credete e glielo chiedete, Dio lo darà. E quando lo farà per la sua grazia, allora potremo tornare a casa oggi e dire: in verità il Signore è risorto, e ora abbiamo la conferma che Egli ha promesso. Le opere che ho compiuto anche voi le compirete, e le stesse opere, come abbiamo detto ieri sera, Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. La Scrittura è confermata, ma viviamo in un'epoca simile a Sodoma e Gomorra. E ci è stato insegnato che la Chiesa eletta sarà strappata via da tutte le cose del mondo e da ciò che è in esso, proprio come allora, prima che Sodoma fosse bruciata, essa ne uscì, e sappiamo che presto il mondo brucerà, e tutti voi che siete ancora a Sodoma, fuggite, uscite nella chiesa. In quale chiesa? Nella chiesa dei primogeniti, in coloro che sono in Cristo. C'è solo una chiesa alla quale potete unirvi, quella nella quale siete nati. Possa Dio rispondere alle vostre preghiere. Che Dio vi parli ora, vi indipendentemente da dove siete seduti, pregate semplicemente sia per voi stessi, per qualcun altro. Bene, Dio vi benedica. Guardate qui e dite nel vostro cuore: Signore Gesù, credo nella Tua parola. E la Bibbia dice in Ebrei 4, sappiamo che è scritto nel versetto 12, Gesù è la parola, Egli è la parola che si è fatta carne. Così dice la Bibbia, in Ebrei 4, 12 sta scritto, la parola di Dio è più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetra fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Vedete, Gesù disse allora, la tua fede ti ha aiutato, ti ha salvato. Questa è la parola, e se voi rimanete in me, le mie parole rimangono in voi, e non avete le dottrine delle denominazioni. Vedete, Gesù ha fatto la promessa, se rimaniamo in Lui, e la sua parola rimane in noi, possiamo chiedere ciò che vogliamo, perché la parola distingue perfino i pensieri dei nostri cuori. Credete ora e abbiate fiducia. Egli conferma come vera ciò che ha detto. Siate devoti. Prima la predicazione e poi volevo fare l'invito all'altare, ma lui mi ha detto di fare quello che sto facendo ora e sicuramente mi aiuterà in questo. Sì, eccola lì, la donna seduta lì indossa un vestito rossiccio, arancione nero rossiccio, sta pregando per sua madre e lei non è qui, ha i capelli scuri. Sì, si alzi per favore, signore, hai un biglietto di preghiera? No, prima è successo qualcosa di strano con te, c'è qualcosa di umile e dolce intorno a te. Ora guardo la colonna di fuoco che pende sopra quella donna. Lei sta pregando per sua madre non è qui. Credete che Dio possa dirmi cosa ha sua madre? Ci credereste con tutto il cuore, è un problema al cuore, è vero. Se è vero, alza la mano, grazie. Quando te ne andrai, la troverai guarita. Ora, in questa fila, pregate e dite... Dio è Signore, il predicatore che sta lì non mi conosce, ma tu mi conosci. Io tocco la tua veste, Signore, lasciami toccare te, ascoltami. Lì sopra c'è un uomo di colore seduto alla fine della fila, sta per sottoporsi a un'operazione. Deve sottoporsi a un'operazione. Tu lì, Signore. Hai un biglietto di preghiera? No, non ne hai bisogno. Hai un problema alla cistifellea. Credi che Dio possa guarirti? Se credi in me, ha uno spirito raffinato. Se credi in me come profeta di Dio, servo di Dio, ci credi con tutto il cuore? Grazie Signore, così è giusto. Credete a coloro che Dio ha mandato se volete che vada bene con voi. Sapete cosa dice Signor Benton? Questo è il tuo nome. Tu non sei qui, sei di qui, sei di Campton. Se ci credi con tutto il cuore è passato. Dio ti benedica. Ci credete? Lì in fila c'è una donna che sta pregando per un suo caro. Ed è successo qualcosa a questo che uomo, è un uomo anziano di cui lei sta pregando. La donna si chiama signora Thompson. Hai un biglietto di preghiera, signora? No, non ti conosco, mi sei sconosciuta, ma stai pregando per un tuo caro e il tuo familiare ha avuto un infarto e tuo nonno non vive qui, vive a Buckfield ed è un predicatore del Vangelo. Questo è così, dice il Signore, ci credi? Abbiate fede ora. La donna che è seduta qui e prega ha un problema al cuore, sta guardando qui. Credi che Dio ti guarirà? La signora dai capelli grigi che scuote la testa. Sì, proprio tu. Credi che Dio ti guarirà? Hai una Hai una carta di preghiera? No, non ne hai bisogno, il tuo problema cardiaco ti ha abbandonato, continua, vai avanti. Vedete, ora vi sentite bene, ma non dovete mai perdere la fede, la stessa fede che vi trasmette questo ora, la stessa fede dovete mantenere per ottenere la guarigione. Amen. Ora sopra la donna dietro la donna sulla sedia a rotella c'è una donna lì. La donna è lì, sta pregando per sua madre che è seduta accanto a lei. Tu stai pregando per lei. Credi che Dio mi dirà cosa ha? Hai un biglietto di preghiera? No, bene. Se credi, non conosco. Se credi, non conosco come si chiama questa malattia. Se credi, lei sarà guarita, non dubitare. Oh, lui è la rosa di Sharon, il figlio della valle, una conferma che vivrà in eterno. Ci credete, vedete? Volete venire adesso? Vi invito tutti, peccatori, tutti. Volete venire e mettervi qui davanti quando mi fa conoscere le necessità delle persone. Mi dice che qui ci sono persone che ora dovrebbero consacrare la loro vita a Lui. Voi che avete alzato le mani prima, voi che non siete ancora nati di nuovo, venite avanti, venite alla Sua presenza. Voi credete che sia lo Spirito Santo. Forse dovremmo cantare un inno e mentre cantiamo vi chiedo di venire avanti. Qualcosa mi ha detto, fai ora l'invito all'altare, hai predicato sulla conferma, eccola qui, ho confermato che sono presente, amen. Se non riuscite a vederlo, amici, allora siete ciechi, allora c'è qualcosa che non va, allora siete senza speranza. Se Dio fa questo e voi vedete, io sono certo con tutto il cuore, con la mia Bibbia aperta, Gesù Cristo è il Figlio di Dio, il grande io sono, non io ero, io sono, è qui presente, qui nella carne del suo popolo le stesse cose che ha fatto quando camminava sulla terra, alleluia, lo credo con tutto il cuore, credete anche voi, alziamoci tutti in piedi, venite qui per favore, vorrei stringervi la mano se volete trovare Cristo.